Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a Dio, Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, nella prima lettura tratta dal racconto degli Atti degli Apostoli, che in questo tempo di Pasqua la Chiesa ci spezzetta giorno per giorno, e come sarebbe bello che accompagnasse anche la mia lettura personale, e ogni sera, ogni mattina, ogni pomeriggio io mi andassi a leggere qualche brano degli Atti degli Apostoli che mi parlano della Chiesa nei suoi albori, nella sua spinta di evangelizzazione, nel suo inizio di edificazione delle varie chiese. E ci ha parlato di Pietro che comprende qualcosa che per un ebreo era difficile capire, perché gli ebrei avevano, sì, è vero che i profeti avevano allargato la mente, avevano parlato del monte di Sion come luogo che avrebbe attirato tutte le nazioni, però rimaneva nel cuore degli ebrei il pensiero che loro erano i santi, loro non erano i chiamati, e gli altri erano, li chiamavano i pagani, li chiamavano i cani, no? Allora Pietro, illuminato dallo Spirito Santo, incontrandosi con questi pagani di cui abbiamo ascoltato il racconto, che anche su di loro era sceso lo Spirito Santo, si rende conto e capisce che il Signore è Padre di tutti e che la Chiesa è chiamata a portare la salvezza, a portare il Vangelo, a portare la verità. Che bello conoscere la verità, da chi veniamo, per chi vivere, dove andremo. La schiavitù più profonda dell'uomo è non avere queste risposte, vivere senza saperlo, o, cosa ancora peggiore, adorare falsi idoli. Ecco invece che la Chiesa è chiamata a questo. E quindi c'è il passaggio tra il Vecchio e il Nuovo Testamento. E io volevo fare una riflessione su questo passaggio, perché il Vecchio Testamento era fondato sul comandamento. Quale comandamento? Il comandamento dell'amore. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze, e il prossimo come te stesso. E adesso Gesù non è che aggiunga nel suo comandamento nuovo, non è che abolisca questo comandamento e ce ne mette un altro. Ci parla sempre di amore. Avete sentito in questa pagina di Giovanni, breve, per 18 volte ha parlato di amare e di amore, 18 volte.
No? Ma noi dobbiamo capire bene in che cosa ci differenziamo noi da quelli del Vecchio Testamento, perché se no rischiamo di essere persone battezzate del Nuovo Testamento, ma che in realtà vivono come quelli del Vecchio Testamento. Nel Vecchio Testamento il popolo di Dio viveva i comandamenti, la cui sintesi era questo amore per lui e per i fratelli, lo viveva come segno di risposta del suo amore a Dio, lo viveva come un fatto di amore. Dio mi ha amato, mi ha liberato dal paese d'Egitto, mi ha introdotto in questa terra e io devo ricambiare questo amore, se voglio essere all'altezza di questo amore io devo osservare i suoi comandamenti. E osservando i suoi comandamenti si sentiva a posto, no? Comandamenti erano soprattutto negativi: non fare, non fare, non disturbare, non uccidere, non tradire, non. Comandamenti, se noi li leggiamo con un pochino di riflessione, capiamo che sono espressione di quella legge naturale che ogni uomo si porta nel cuore. Ci sono tutt'oggi brave persone di varie religioni o anche atei che osservano nella loro coscienza questi comandamenti di essere rispettosi, di non fare del male al prossimo, no? Perché sono iscritti nel cuore, sono iscritti nella mente. Ma volete che il Signore abbia fatto questo viaggio dalle altezze della sua divinità alla bassezza della grotta di Betlemme e del Golgota per insegnarci quello che già con la mente ci potevamo arrivare da persone intelligenti? C'è qualcosa di più, c'è qualcosa di più. Rileggiamo questa pagina di Giovanni dove lui ci parla 18 volte di amore, dove ci dice che il nostro comandamento è amare, ma ci dà una modalità che è quello specifico nostro. Noi non siamo il popolo dei 10 comandamenti, non nel senso che non li osserviamo, ma nel senso che noi siamo il popolo di Gesù. Noi viviamo l'amore per Dio nel cuore di Gesù, perché lo riconosciamo nostro Padre, e il nostro comandamento è amare come Gesù. Lui ce l'ha detto: vi do questo comandamento, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Questo, noi dovremmo innamorarci di questo come lui ha amato me, io devo amare come lui. Allora il cristiano, vedete, non ha più i 10 comandamenti, sono superati, nel senso che sono inglobati nell'amore più grande che Gesù ha avuto per noi, in cui lui ci ha mostrato come osservare perfettamente i comandamenti dell'amore di Dio. Non limitarci a un non fare agli altri quello che non vogliamo che sia fatto a noi, ma impegnandoci a fare agli altri un amore positivo, come lui ci ha insegnato. Amare come Gesù, facendo agli altri quello che vorremmo che fosse fatto a ciascuno di noi. Questo è il nostro cammino, amare come Gesù. Ma come si fa ad amare come Gesù? Innanzitutto bisogna conoscere Gesù. Perciò voi vedete la grande contraddizione che c'è quando c'è un cristiano che magari viene a messa tutte le domeniche, ma non si è mai impegnato nella vita seriamente a conoscere Gesù. C'è una cosa contraddittoria, perché se non lo conosci come fai ad amare? Perché se devi amare come Gesù, devi comportarti come Gesù, devi conoscere come la pensava Gesù, devi pensare come pensava Gesù. E Gesù ce lo dice in questo brano, perché non ci dice solo di amare come lui ci ha amato, ci dice qualcosa di più, ci dice: vi ho chiamato amici, Perché non è possibile amare come Gesù ci ha amato se non diventiamo amici suoi, cioè se non condividiamo i suoi valori. Che cos'è l'amicizia? Cos'è l'amicizia? Leggevo proprio in questi giorni una definizione molto bella di amicizia. Diceva, gli amanti, nel senso positivo, non nel senso negativo, coloro che si amano nell'amore naturale, marito e moglie, si pongono uno davanti agli altri, uno di fronte agli altri. Gli amici non si pongono uno di fronte agli altri, si pongono uno a fianco all'altro, perché vanno verso la stessa direzione, condividono un valore, condividono la mentalità, condividono la spiritualità, condividono un amore. Allora noi siamo cristiani veri, autentici, con i nostri limiti, perché ci ha lasciato il sacramento della confessione, perché sa che a parole un po' tutti, o nella preghiera un po' tutti. Io mi ricordo quando ero seminarista, una delle poche cose che mi ricordo del mio formatore, eravamo seminaristi, eravamo nel pieno dell'entusiasmo, pregavamo ogni giorno nell'ora di adorazione, tutti così, no? E lui un giorno ci disse, guardate, che se Gesù uscisse dal tabernacolo, quando voi siete tutti lì così, vi direbbe a ciascuno di voi, bugiardi, perché un conto è quando siamo in preghiera, è un conto quando siamo nella vita, no? E lui lo sa, per questo ci ha lasciato il sacramento della confessione, perché cresciamo gradualmente, maturiamo nell'amore suo. Ecco, allora il Signore che ci ha invitato a essere suoi amici, e per essere suoi amici devo, come dicevo prima, conoscerlo e far mio le sue passioni, fare mio le passioni di Gesù, cioè quell'amore forte che ha travolto, ha sconvolto, ha fatto sì che Gesù amasse in quel modo, devono diventare le mie passioni. Conoscete qualcuno che ha la passione della caccia, qualcuno che ha la passione della pesca, o qualcuno che ha la passione così sciocca di queste macchinette o di questi trick e track, lì come li chiamano, gratta e vinci, che stanno rovinando tante famiglie, no? Sono tutte prese da questa passione che li porta. Noi abbiamo la passione di Gesù. E qual è la passione di Gesù? È l'amore del Padre. E questo quanto stentiamo a capirlo. Quanto stentiamo a capirlo? Quando tu chiedi alle persone ma cosa vuol dire essere cristiani, ti rispondono in genere volerci bene, amarci. Alla volte in un bonismo così, dove tutto è ammesso, dove tutto è importante è volerci bene. No, Gesù non ci ha insegnato questo. Gesù ci ha insegnato lo zelo, l'amore per la casa del Padre, per il cuore del Padre, per l'onore del Padre, per la gloria del Padre. Per il Padre lui va a morire, perché sia ristabilita la gloria, l'onore. E in quell'amore del Padre ci ha amato, amato anche noi. E allora se noi vogliamo andare a vedere perché non ci riusciamo ad amare, perché non riesco a amare fino in fondo mio marito, perché non riesco a amare fino in fondo mia moglie, o perché non riesco a amare chi mi ha fatto del male, chi mi ha fatto del male, chi mi ha fatto soffrire, o chi ha fatto soffrire la mia famiglia, i miei figli, e io non lo riesco a perdonare. Se noi andiamo a vedere sotto perché c'è questa incapacità, perché non mi sono aperto all'amore del Padre. E il Signore ci ha sempre insegnato questo, adesso Lui nel Vangelo ci dice che cosa? Rimanete nel mio amore. Qual è l'amore di Gesù? È l'amore del Padre. È del Padre che ci ha parlato, e ogni cosa che faceva, che diceva, era per manifestare a noi il volto del Padre. Filippo, non hai ancora capito che chi vede me, vede il Padre. Questo Padre buono che fa piovere sui buoni, sui cattivi, fa splendere il suo sole sui giusti e sugli ingiusti. Siate come Lui, siate come Lui, ci ha detto Gesù, siate come il Padre, perché il Figlio è la gloria del Padre. E noi siamo la gloria di Dio, l'uomo vivente è la gloria di Dio. E qual è l'uomo vivente? L'uomo che non sa amare, ma l'uomo che sbaglia ad amare è un povero disgraziato, un povero infelice, un povero tormentato, un poveraccio. Perché non c'è pace per chi non ama. Perché siamo stati creati da Dio che è amore a immagine sua. E quindi se non amiamo, siamo falliti. Non siamo falliti, poveracci, tutte queste persone che si stanno suicidando in continuazione. Perché? Perché la tragedia della famiglia, perché dalle stelle si trovano alle stalle e non avevano pensato che sono di passaggio, che bisogna costruire qualcosa di eterno e non di passeggero. Che qui tutto viene distrutto dai tarli, dal tempo. Ma solo Dio rimane per sempre. Dio è nostro Padre, ed è nostro Padre buono, e ci chiama in Cristo a essere come Lui, ad amare come Lui. E qui c'è quella parola di Maria, che ne ha dette così poche, ma così profonde. Andiamo a leggerci il Vangelo, leggiamo il Vangelo e scopriamo le parole di Maria, pochissime. Ma così ricche. Fate quello che Lui vi dice, fate quello che vi dice mio figlio, e l'acqua si tramuterà in vino, e la vostra vita insignificante, i vostri fallimenti, i vostri sbagli, i vostri errori, le nostre vie sbagliate diventeranno dritte, perché l'acqua si è tramutata in vino, e anche la nostra vita si può tramutare in bellezza, in gioia, in splendore, in entusiasmo, in santità. Ecco cosa vuol dire rimanete nel mio amore. E qui ci sarebbe da continuare, ma vi risparmio. Ma come sarebbe bello sentire in noi il desiderio di sentire parlare di Gesù, di istruirci, di approfondire quello che il Signore vuole da noi. E che cosa vuole in fin dei conti il Signore da noi? Ce lo disse già nel Vecchio Testamento: che il nostro cuore di pietra venga sostituito dal suo cuore di carne. È un trapianto difficile, ma così bello, che Lui opera giorno per giorno, nella misura in cui noi ci fidiamo di Lui, ci affidiamo a Lui, ci attacchiamo a Lui nei sacramenti, soprattutto nella comunione ben fatta, preparata, gustata, con attenzione ed amore a Lui, e Lui ci cambia piano piano il nostro cuore. Ed è questo il desiderio di Maria, che in ciascuno di noi batta un cuore nuovo, un cuore ferito. Quanto sono importanti le ferite della nostra vita. Chi di noi non ha il cuore ferito da mancanze d'amore, da prevaricazioni, prepotenze che ha subito, da incomprensioni? Le ferite che abbiamo sono gemme preziose, perché quelle ferite che tu hai, quelle ferite che io ho, mi fanno capire come io devo amare gli altri, cercando di non ferirli come sono stato ferito io. Allora ogni ferita nostra diventa un magistero di amore, e in particolare diventano un magistero di amore le ferite di Gesù. Tutta una ferita, tutto un sangue, tutto un amore per ciascuno di noi. È in ginocchio davanti a Lui che impariamo ad amare, ed è in ginocchio davanti a Lui che risentiamo nel nostro cuore con gioia, con consolazione, quella frase che Lui morente disse a Giovanni e disse a Maria: donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Portiamo Maria nella nostra casa, e la nostra vita diventerà piano piano lo splendore di un figlio, di una figlia di Dio. Amo.